Siamo alle 12.34, lo sapete, il primo maggio non fa eccezione, anche se ringrazio doppiamente i nostri ospiti per essersi messi a disposizione. Non fa eccezione, dicevo, nella diretta di Rete2, nel dibattito delle 12.35. Io saluto intanto Alessandro Chiara che lo ha curato ed è qui con me in studio. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Marco e buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, parliamo di carne sintetica, anche se questo è un termine forse improprio perché bisognerebbe forse dire carne coltivata. Ad ogni modo, il concetto di carne artificiale, sintetica o coltivata che dir si voglia, ha in sé diversi punti di domanda che la rendono indigesta per molti modi di pensare. Allora, se per alcuni potrebbe essere una delle soluzioni ai problemi ambientali ed etici del pianeta, per altri viene vista come una minaccia alla tradizione alimentare, ad esempio, ed è comunque un prodotto industriale cresciuto in condizioni industriali e come tale da guardare come minimo con un po' di attenzione.
Esatto, guardare con attenzione, per esempio, lo ha fatto il governo italiano, che è stato il primo governo al mondo, perlomeno questo ha detto il ministro dell'agricoltura italiano, a bandire la produzione e la commercializzazione di questo tipo di carne. Però adesso la questione si sta spostando chiaramente ad un livello più generale, è arrivata anche in Svizzera perché c'è un'interpellanza di un consigliere nazionale democentrista, ex contadino, che è appunto preoccupato per tutto quello che abbiamo detto poco fa, ha inoltrato un'interpellanza chiedendo al Consiglio federale di prendere posizione in materia. Quindi, insomma, oggi ci sembrava il caso di parlare del presente e del futuro della carne sintetica, della carne in vitro. E lo facciamo con due ospiti che introduco: Pietro Veragut, fondatore del Swiss Institute for Disruptive Innovation. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì,
E Andrea Zanini, membro di comitato dell'Unione Contadini Ticinesi. Buongiorno.
buongiorno anche da parte mia.
Ecco, e rinnovo i ringraziamenti per esserci oggi, primo maggio. Signor Veragut, parto da lei perché, per un chiarimento sostanzialmente, cioè che cos'è questa carne coltivata o carne in vitro?
Ma essenzialmente è a tutti gli effetti un prodotto alimentare ottenuto dalla coltivazione di cellule animali in laboratorio, quindi anziché ricavata direttamente da animali allevati e macellati, la carne finale, diciamo, il prodotto finale viene prodotto interamente in laboratorio.
Non ha niente a che fare con la carne, tanto per capirci, che noi troviamo già adesso nei supermercati, che è fatta invece con la soia, con i derivati della soia, corretto? Giusto perché appunto parlavamo anche di una confusione terminologica.
Sì, esattamente. Quelli sono surrogati, diciamo, prodotti a partire da vegetali sostanzialmente.
Allora, io introduco anche Andrea Zanini nel dibattito perché ci interessa in particolare sapere se c'è una maniera unitaria con la quale il mondo degli agricoltori sta vedendo questa novità tecnologica o se c'è un dibattito all'interno di questo mondo. Come la vedete? Cosa rappresenta? È più un pericolo, un'opportunità economica? Com'è la situazione?
Sì, buongiorno, ma premetto che io è da 30 anni che allevo animali, ritengo nel massimo rispetto possibile delle loro esigenze, della natura, e vorrei ricordare che lo abbiamo sempre fatto e ne abbiamo anche tratto sostentamento. Che ci sia una discussione all'interno del nostro settore attualmente non mi risulta, anche perché comunque per noi addirittura direi non ci sarebbe neanche da discutere per quello che almeno è il mio umile punto di vista, anche perché direi che se andiamo a cercare il significato proprio della parola agricoltura che la troviamo nel dizionario, è l'arte di lavorare la terra per ricavarne il maggiore e miglior frutto possibile compatibilmente con la natura, il suolo e i livelli e i sistemi tecnici. Cioè è una definizione che la troviamo nel dizionario, quindi noi per noi agricoltura è questo, non è industria agroalimentare.
Mi pare di capire con una certa chiarezza la sua posizione, insomma, in difesa anche delle tradizioni e della storia agricola e gastronomica. È anche vero, pur tuttavia, che insomma la vita dell'agricoltore oggi non è una vita facile, è difficile anche da un punto di vista economico arrivare alla fine del mese e far quadrare i conti. Questa, da un punto di vista della... Adesso è ancora molto prematuro il discorso, perché non c'è ancora in commercio, si sta ancora sperimentando, però in un futuro, magari tra un paio di decenni, potrebbe essere un modo per fare un guadagno spendendo meno dal punto di vista degli antibiotici, ad esempio, mi pare non ce ne sia praticamente bisogno in questi casi, e anche dal punto di vista economico potrebbe essere meno dispendioso che non crescere proprio un animale. Lasciamo fuori totalmente il discorso etico, proprio da un punto di vista economico, lei, l'agricoltore del futuro, secondo lei sarà interessato a entrare in questo circuito, in questo affare?
Ma guardi, ci sono due o tre concetti basilari che non bisogna dimenticare, ossia che l'allevare animali piuttosto che produrre derivati quali il latte e la carne rientra in un processo di trasformazione di prodotti che non sono atti al nostro consumo. Due terzi della superficie agricola, in modo particolare in Svizzera, non è atta a produrre derrate che noi possiamo direttamente consumare, quindi se possiamo trasformarle grazie a degli animali, poi con tutto il rispetto dovuto, perché comunque dobbiamo sempre avere rispetto davanti a qualsiasi cibo che noi ingeriamo e che ci dà sostentamento, non è perché mangio un'insalata che devo avere meno rispetto verso un animale che purtroppo ho dovuto uccidere, però no, è un'operazione che rientra in un concetto che forse noi oggi abbiamo dimenticato, con questo distacco verso l'agricoltura e verso la realtà del sostentamento. Forse dobbiamo educare un attimino di più la popolazione, però noi non siamo erbivori, quindi non abbiamo uno stomaco fatto per digerire alimenti quali il fieno, l'erba o altro, abbiamo la fortuna di non essere nemmeno solo carnivori, quindi non siamo come certi predatori che devono unicamente nutrirsi di altri animali, abbiamo la possibilità di discernimento, abbiamo veramente una grande possibilità davanti a noi, però forse dobbiamo fare delle scelte mirate, con cognizione di causa e con rispetto.
Ecco, poi magari questo ci porterebbe anche su un altro tema, che è quello del rapporto con, insomma, veganesimo, vegetarianesimo. Rimanendo invece sul tema della carne in vitro, signor Verraguto, torno da lei. È già commercializzato o presente in qualche paese?
Allora, nel 2020 Singapore l'ha autorizzata formalmente, quindi lì è possibile commercializzarla. In altri paesi, ad esempio gli Stati Uniti, so che si stanno facendo diverse sperimentazioni anche commerciali, ma stanno ancora diciamo lottando con l'FDA per ottenere il permesso.
Sì, la Food and Drug Administration, così ricordiamo, esatto, anche sì. Di che cosa si tratta. Sì. Senta, lei diceva appunto che è commercializzata solo in alcuni paesi, ma questa è, come dire, una questione di autorità regolatorie o c'è anche una questione di, diciamo, di disponibilità? Cioè, alla fine questo prodotto può essere fatto in grandi quantità?
Ma allo stato, diciamo, dell'arte, il problema reale è proprio quello della scalabilità, nel senso che ad oggi ancora un chilogrammo di carne sintetica costa all'incirca $2,000, 2000 franchi, diciamo. E come tutte le tecnologie, io immagino che ci sarà un processo evolutivo che porterà, diciamo, soprattutto gli investimenti iniziali legati alla ricerca e sviluppo verso un efficientamento generale, e immagino che nel tempo la carne sintetica, come tutta la tecnologia in generale, arriverà a costare probabilmente anche molto meno della carne classica, diciamo.
Ma da un punto di vista, da un punto di vista scientifico, Veragut, sì, è un buon affare questa carne sintetica? Nel senso, quanto a risorse, giustamente Zanini ricordava come buona parte dei terreni svizzeri, quelli più montani ad esempio, non siano adatti ad agricoltura, per cui il pascolo, l'erba da foraggio, di fatto è già lì, cresce indipendentemente, quindi gli animali sono un sistema per trasformare quel patrimonio in qualcosa di utilizzabile dall'essere umano. Da un punto di vista proprio dell'economia del territorio, l'economia energetica, questa carne artificiale, questa carne coltivata, chiedo scusa, è un buon affare anche dal punto di vista climatico, per esempio?
Ma uno dei principali problemi proprio della coltivazione, cioè della coltivazione, dell'allevamento massivo è quello del riscaldamento globale, nel senso che tutti i ruminanti, diciamo, producono soprattutto metano, al di là, diciamo, dell'estensione dei territori ampi che devono essere utilizzati, e questo è uno dei principali fattori che creano il buco nell'ozono, e si arriva, mi sembra, tra il 15 e il 18% del, diciamo, del riscaldamento globale da imputare proprio a questo tipo di industria. Quindi quello sicuramente, cioè la carne sintetica da studi arriverebbe a eliminare il 99% di queste emissioni.
Signor Zanini, torno da lei perché appunto si è introdotta la questione ambientale. La Confederazione, lo sappiamo, impone degli obiettivi ambientali stringenti e anche il mondo contadino è chiamato a fare la sua parte. Fermo restando, diciamo così, che la cultura contadina è altra, lei lo ha già chiarito, ha già chiarito la sua opinione. In questo senso però la carne coltivata non potrebbe essere un modo appunto per ridurre le emissioni che sono legate alla produzione di carne? Cioè lei in questo vede un'opportunità o comunque no?
A livello svizzero no, perché se vogliamo affrontare il problema a livello su grande scala, posso anche condividere determinati concetti. Va pensato che le realtà svizzere, grazie alle nostre leggi sulla protezione degli animali, eccetera, eccetera, ci mettono in una condizione dove non esistono allevamenti intensivi in Svizzera, perché in Svizzera, quando parlo di un allevamento che ha un migliaio di galline, in Europa ne ha 10 o 100 volte di più, piuttosto che se in Svizzera un'azienda media ha 20 o 40 vacche, in Europa ne ha 1.100. E lo stesso con i maiali, e quindi quello che viviamo noi in Svizzera, poi lo vediamo poi anche alla fine nei prezzi della nostra carne, perché tutti dicono la carne svizzera è carissima perché è allevata in un determinato modo e con un certo criterio. È chiaro che se il consumatore guarda sempre unicamente al prezzo e il criterio e ruota sempre unicamente intorno al prezzo, a un certo momento poi si favoriscono soltanto certi tipi di industria, come è stata definita prima, che poi pongono l'agricoltura in una visione distorta. Però non bisogna dimenticare che la fame è ben lungi dall'essere distorta al nostro pianeta, e forse è giusto anche sfruttarle tutte queste opportunità che il pianeta ci offre per sfamarci.
Riprendiamo il filo del discorso, stavamo ragionando anche sui dati, io stavo guardando anche qualche dato in merito agli allevamenti. Per quanto riguarda i polli, ad esempio, in Svizzera ci sono grosso modo 3,5 milioni di galline ovaiole, 70 circa milioni di polli invece da allevamento per la carne, con una densità per allevamento mediamente intorno ai 27.000, alle 27.000, 25.000 unità, insomma dipende anche da dove, come si guarda. Poi è chiaro che gli allevamenti montani, quelli agricoli, quelli rurali hanno numeri differenti. Insomma, è comunque un panorama variegato questo, Alessandro.
Sì, esatto, è un panorama variegato. C'è anche da dire che comunque vengono consumate risorse appunto anche per produrre la carne. Signor Zanini, torno da lei. Appunto, al di là del fatto che un allevamento sia intensivo o meno, lei diceva che in Svizzera non ci sono casi di allevamenti intensivi, però comunque produrre carne è un business che consuma molte risorse.
No, non consuma molte risorse, le sfrutta le risorse, perché se noi abbiamo degli alimenti che non sono atti al nostro consumo perché vengono declassati dall'industria agroalimentare e li possono ancora possono essere ancora somministrati ai nostri animali, facciamo un'operazione che rientra anche nello spreco alimentare. Purtroppo ci siamo messi in un contesto dove la verdura deve avere tutto un calibro perfetto, ogni alimento deve essere perfetto e poi alla fine ci permettiamo di buttare tutto nella spazzatura. Forse dovremmo essere un attimino più coerenti, non vedere soltanto la questione del produrre carne come uno spreco, ma un'opportunità. Ecco, quindi interpretiamo le cose nel giusto senso. Produrre carne artificiale occorre avere energia, occorre avere ancora centrali che producono energia elettrica piuttosto che infrastrutture, e mi sembra che con certi scenari che andiamo adesso paventando di rischi energetici, di collassi e quant'altro, forse concentrarsi su quello che sono le cose che da millenni, da secoli vengono portate avanti già dai nostri avi, non è diciamo che è la scoperta del rubinetto dell'acqua calda, come dico io.
Poi affronteremo appunto anche altre questioni che riguardano la tradizione, gli aspetti più culturali. Signor Veragut, vengo da lei per girarle una suggestione del signor Zanini, cioè lui dice, beh sì certo non consuma risorse produrre carne, ma le sfrutta e comunque servono anche delle risorse, dell'energia per esempio per produrre la carne sintetica, visto che prima non siamo entrati nel dettaglio di come venga coltivata. È un tipo di business che effettivamente richiede molta energia?
No, direi proprio di no. Dal punto di vista energetico ne richiede pochissimo, diciamo, se rapportata agli allevamenti intensivi, ovviamente. Su quel fronte, diciamo, cioè la differenza è abissale. Dopo sono d'accordissimo con Giannini su tutti i riferimenti anche culturali, eccetera, perché io sono stato a visitare alcuni allevamenti in Svizzera, ma casualmente, non per questo tipo di contesto, e devo dire che gli animali sembrano addirittura felici, essere sinceri. Poi sono stato casualmente sempre, per esempio in Cina, e ho visitato un allevamento intensivo, dove ovviamente non c'è neanche il rapporto, nel senso gli animali erano proprio, cioè, trattati in maniera disumana, che non si può dire, però veramente a livelli di medioevo. Quindi ci sono anche questi aspetti di cui tener conto, secondo me, anche perché la società moderna insiste sull'animalismo, eccetera, eccetera. Io ho mia figlia che a scuola mi hanno fatto vedere qualche tempo fa un documentario sugli allevamenti intensivi, ha deciso, poi alla fine ha cambiato idea, di diventare vegana. Però questi aspetti nella cultura incidono, ecco.
E questo è interessante, poi è un po' l'ultimo tema che proviamo a trattare in questi 5 minuti che abbiamo ancora, ovvero il tema culturale. Mi sembra di capire, chiedo a entrambi a questo punto un commento conclusivo, che comunque negli ultimi decenni la sensibilità del grande pubblico, del pubblico magari che più urbano, non quello contadino, nei confronti della sofferenza animale, della filiera che ci porta la bistecca nel piatto, sia aumentata. Questo da una parte significa che anche tutta la comunicazione commerciale in merito cerca di allontanare le parti più cruente, che vengono vissute emotivamente in maniera più difficile da chi invece poi va a comprare la bistecca al supermercato o la mette in tavola. Questo a sua volta, secondo voi, che tipo di fenomeno è? Come dobbiamo leggerlo? Anche alla luce, io comincerei magari da Zanini, alla luce proprio della nostra tradizione, di cui lei mi sembra essere un difensore.
Ma sa, non è che parlo tanto di tradizione come qualcosa che si voglia fare, ma quasi più come opportunità, perché se i nostri vecchi si sono spinti fino in cima alle montagne, un motivo ci sarà pur stato. È pur vero che fare decisioni, prendere decisioni a pancia piena, come si usa dire, è differente che quando si ha fame. Avrete sperimentato tutti che quando si ha fame si mangia non importa cosa che ci si trova davanti, no? E questo purtroppo è una dinamica che rientra nei bisogni primari dell'essere umano. E se andiamo in Africa a fare questi tipi di dibattiti, probabilmente non si pongono le domande che ci siamo posti e che ci siamo posti noi.
Beh, sì.
Poi c'è un discorso forse anche legato, adesso non voglio entrare, vitamine o di altri aspetti che, ripeto, io non ho le competenze per giudicare, però la nostra morfologia ci porta ad avere una dentatura e uno stomaco che ci permette di scegliere, come giustamente ha parlato prima il mio interlocutore, la figlia che ha visto determinate realtà se ne è fatta un'idea, e rispettivamente si può consumare ancora anche della carne, ma allevata, che so da dove viene, che so come è stata allevata, e con cognizione di causa. E questo è il problema più grosso che oggi abbiamo, questo distacco dalla realtà.
Veragut, il suo punto di vista su questo distacco dalla realtà? Siamo una società che tiene lontano dagli occhi quello che poi invece non ha problemi a mettersi in bocca. Lei come la vede?
Ma io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Zanini sul fatto che problema anche di priorità, diciamo. Quello che sta succedendo in generale nel mondo è che abbiamo un'Asia in generale che è diventata ricca negli ultimi anni e oggi pretende di consumare carne, quindi a livello magari svizzero non è un discorso che regge, ma a livello globale invece sì, è proprio che l'aumento in generale del consumo di carne sarà sempre più elevato, quindi questo avrà un impatto purtroppo anche sull'ecosistema. Dal punto di vista invece proprio, diciamo, etico, comunque della sofferenza dell'animale, io che mi occupo un po' di quello in generale, immagino che tra un paio di generazioni, forse tre, quando guarderemo i filmati degli allevamenti intensivi o meno di 30 anni prima, 50 anni prima, rimarremo inorriditi, perché sarà per tutti evidente che un animale, ma anche un insetto o una persona soffre allo stesso identico modo se viene trattata nel modo in cui viene trattata all'interno di un allevamento intensivo. Ecco, questo è il discorso di fondo.
È un pensiero, peraltro. Sì, scusi, prego.
Necessariamente si andrà in quella direzione, e consideriamo anche che l'agricoltura cellulare in generale può avvenire anche per qualunque tipo di cellula, quindi per qualunque tipo di essere vivente, quindi anche tutto il discorso, diciamo, del vegetale potrebbe essere proprio la risoluzione al problema della fame nel mondo, da implicazioni importanti.
Certo, sì, beh, è chiaro che qui in questa sede non c'era neanche lo spazio per allargare il discorso a questi altri temi. Tra l'altro segnalo, per chi volesse, su quest'ultima cosa che diceva lei, Veragut, sul fatto che tra 60 anni magari guarderanno con orrore a quello che per noi oggi è normale, la BBC aveva fatto un molto interessante film, perché era finzione, non era un documentario, su un futuro in Inghilterra in cui dei giovani sono totalmente vegani e guardano le immagini del passato. Era della BBC, si chiamava Carnage, se non sbaglio. Era molto interessante, non so se si trova magari su qualche sito. Io comunque ringrazio entrambi i nostri ospiti, sono argomenti evidentemente divisivi oggi, sui quali è giusto interrogarsi, riflettere e ospitare tutti i punti di vista. Grazie Andrea Zanini e grazie Pietro Veragut per essere stati con noi.
Grazie a voi per la possibilità di esporci.
Grazie.